Io sono tra le persone ascoltate nel film, nel docufilm, quindi non parlo già lì dentro. Quello che voglio dire è che questo è un docufilm realizzato da trentenni e meno che trentenni. Un regista trentenne, Dora, che è la voce narrante del protagonista dietro un po' di spalle, è andata alla ricerca del nonno che non ha conosciuto, non ha 30 anni, gli altri della truppa che io ho conosciuto sono sotto i 30 anni e forse anche Lorenzo sotto i 30 anni. È stato un lavoro di ricerca importante. Io l'ho visto ieri sera a Milano per la prima volta. La cosa bella è che il comune non è riuscito a tenere dentro, tra la sala maggiore, la sala messa a disposizione, il cortile per gli altoparlanti, tutti quelli che volevano entrare, e c'erano tanti ragazzi anche che volevano entrare. Sottopongo soltanto questa riflessione, poi do la parola a Lorenzo Doro. La figura che emerge è la figura che emerge da tanti collaboratori, persone che hanno lavorato con lui, che l'hanno conosciuto, ma che è emersa anche dai racconti di oggi. È una, quella che io ho conosciuto, qui memoria e ricordo si mescolano, perché ogni tanto di quei 4 mesi vengono fornite delle rappresentazioni un po' edulcorate, non è vero che è stato solo, tutto sommato è stata una vicenda, una solitudine locale. E naturalmente le cose si possono riscrivere come si vogliono, ma io le ho vissute. Io ho vissuto una dozzina di giorni con mio padre durante l'agosto che ha ucciso il suo assassino. E quindi ricordo tutto. E non c'è nessuno che può convincermi che non sia stato solo. Naturalmente con degli alleati che si stavano formando nella società palermitana, con un'attenzione che sarebbe salita sicuramente nei confronti di quello che faceva, ma la solitudine di palazzo era immensa. Soprattutto perché era abituato, quando guidava l'auto al terrorismo, a vedersi aperte tutte le porte, ad avere tutti i telefoni che ricevevano, e lo ricordo come una specie di leone in gabbia che andava su e giù sul patio della casa di campagna di Prata, cercando disperatamente di avere degli interlocutori che lo legittimassero dopo ciò che era stato già scritto da lui al capo del governo e ad altri esponenti di rilievo delle istituzioni. Quindi l'ho ritrovato. E ho ritrovato una persona, proprio questa è la riflessione che vorrei fare dopo i 30 anni, per la quale mi sto battendo, ho trovato la persona e lo scenario che io ho conosciuto. In quei 4 mesi c'è stato qualcosa che non ha precedenti e forse non ha neanche delle ripetizioni, delle repliche. È stato un dibattito pubblico sull'assassino di un uomo che rappresentava l'istituzione. Dibattito pubblico. Non una cosa felpata, cifrata, chissà chi è stato, tant'è che io mi rimprovero ancora adesso, scusate se anticipo una cosa che ho detto, che visto che loro hanno ripreso, mi rimprovero ancora adesso di non avere immaginato che davvero lo potessero uccidere, perché dicevo a me stesso se lo fanno è un delitto firmato. Non lo possono fare a questo punto, e invece lo hanno fatto. Io nella mia inesperienza di trentenni non sapevo che in questo paese si possono fare i delitti firmati e che quelli che dovrebbero leggere la firma si voltano dall'altra parte. Questo non avevo capito che potesse accadere. Invece di ragionare su una cosa così terribile, il delitto politico, nel senso che è un sistema di potere che sa che cosa andrà a fare questo prefetto, perché lo annuncia anche, lo annuncia. Quindi quando arriva qui è già stato preceduto dalle minacce, è già stato preceduto, ha già dovuto scrivere al capo del governo, ha già dovuto spiegare che cosa verrà a fare, e si sono messe in moto delle dinamiche che che avvisano di che cosa verrà a fare questo prefetto, carico del prestigio accumulato dalla controllo di Brigate Rosse, sapendo qual è l'efficacia operativa di questo generale. Chi lo ha conosciuto sa che se farà contro la mafia quello che ha fatto contro il terrorismo, qui si disfa un sistema di potere e reagisce e fa politica col Kalashnikov, e invece di prendere come punto di partenza una cosa così enorme, che in Italia si possa fare politica col Kalashnikov, che un uomo di Stato mandato a combattere la mafia possa essere ucciso davanti a tutti dopo un dibattito pubblico di 4 mesi, che cosa si fa? Si incomincia a cercare le vere ragioni del delitto, cioè si rimuove la cosa grande e si costruisce una realtà virtuale andando a frugare i cassetti segreti per capire perché davvero lo hanno ucciso. Come se l'intelligenza, invece di applicarsi alla mostruosità di quello che è accaduto, ma come è possibile, ma che paese è questo, che politica ha, che cosa sono le istituzioni, che cos'è l'informazione, invece di ragionare su questo, dovessi dire tutto questo non mi interessa, adesso vi costruisco un'altra realtà, io sono più intelligente di voi e vado a cercare nei cassetti segreti di qualcuno, e in 30 anni non ci sono ancora riusciti, qual è la vera verità. La realtà virtuale non la costruiscono solo le televisioni, la costruisce anche un certo giornalismo d'inchiesta, il quale alla fine produce il risultato di trasformare un uomo che, da quello che ho sentito io, da quello che ho visto io, per il coraggio che ha avuto, ha rappresentato un esempio per tutti, in un cialtrone infilato in una serie di intrallazzi dove ci si ricatta vicendevolmente. Questo è il risultato, altrettanto terribile. Questo è il risultato di quelli che non me la bevo io che l'hanno ucciso così, come se fosse una cosa da poco. Adesso lo racconto io davvero come sono andate le cose. E pesco un personaggio di nessuna credibilità che ha detto quella riga in quel processo. E pesco il personaggio di famiglia che non ha mai saputo nulla di mafia, con cui mio padre non parlava, che ha detto quella parola. Mi appiglio a quella parola invece che alla realtà per dire qual è stata la realtà. Perché io ora mi occupo da sociologo di capire come è stato possibile questo. Ma come è stato possibile? La realtà non esiste più, ve ne costruisco un'altra. E c'è questo gioco di sponde di questo che ha fatto l'inchiesta così e l'altro che ha fatto l'inchiesta così, in cui progressivamente, dialogando tra di loro a distanza, si produce una letteratura che, per fortuna, stamattina ho incontrato una studentessa parigina che sta facendo il dottorato di ricerca sulla memoria sulla mafia in Italia, che mi ha detto: ma io vado in libreria e trovo metri quadri di libri che parlano di segreti, di misteri, ed è tutta roba commerciale, sono i misteri commerciali. Ho visto questo documentario ieri e finalmente ho capito che cos'è accaduto. Questo è quello che mi ha restituito il docufilm, che collima esattamente con le cose che ha detto il giudice Morosini, le cose che ha detto il giudice Giordano. Due generazioni di magistrati che si confrontano con questa realtà, quello che ha visto Luca Orlando, quello che ho visto io, quello che hanno visto in tanti, che sembra che non esista. E la studentessa parigina mi ha detto: ma perché non lo difende nessuno quando fanno queste cose? E io gli ho detto: sa, perché non è un uomo di partito, i partiti quando vengono toccati dai loro leader li difendono, i magistrati quando vedono attaccato un loro magistrato lo difendono, quella associazione dei magistrati interviene, l'arma dei carabinieri ha la sua riservatezza e questo non lo può fare, non è neanche nel suo DNA, dovrebbero fare un'opinione pubblica strutturata. E poi mi è venuto di dire: quando avevo 30 anni pensavo che l'avrei difeso io, adesso che ho superato i 60 mi pongo il problema di chi lo difenderà dopo, se non ci si prende davvero a cuore il tema di come sia possibile disfare la realtà e cancellare la realtà presentandosi come coloro che ti raccontano la vera verità. Questo è il problema intellettualmente. Chi mente? Chi depista? Chi depista? Siccome si è detto anche, ha depistato sull'indagine De Mauro, cosa che mi ha fatto uscire dai gangli, perché io ricordo con che convinzione, poi può essere, ma con che convinzione ha seguito la pista della droga. loro, che non sapevano nulla di quello che sarebbe stato scritto sul depistaggio, presentano in questo documentario proprio una cosa che dice mio padre all'epoca colonnello proprio su De Mauro, e se uno vede la convinzione con cui lo dice, immediatamente capisce che ci credeva davvero in quella pista. Chi depista? Depistare significa costruire falso testimone. Depistare significa che faccio trovare un frammento di esplosivo che rimanda delle responsabilità di qualcuno che non c'entra. Depistare è dire che De Mauro aveva debiti di gioco o che De Mauro aveva problemi di donne. Questo è depistare. Chi depista in questo paese? Ieri il giudice Spataro ha detto una cosa importantissima. Ha detto che la commissione stragi del Parlamento è stata la più grande agenzia di depistaggio del paese. Senza mai arrivare a poterle spiegare. I trentenni ci racconteranno loro, ma il Gobbo Fini parla per tutti.